A parte gli scherzi, ovviamente gli impegni di un rettore di un importante ateneo sono molteplici e oggi quindi era doveroso anticipare. Rettore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, sì, ogni tanto capita, mi scuso con ascoltatrici e ascoltatori, però alle 9:30 ho una riunione ministeriale, quindi non potevo.
Non si può, non si può. Quando il ministero chiama...
Pensare, insomma. Senti, è stato antipatico.
Assolutamente, assolutamente. Allora, rettore, facciamo però sempre il nostro punto sull'economia.
Il tema
dominante è quella dell'energia.
Prima volevo dire in apertura di collegamento, ho sentito il messaggio di Ivan e la sua risposta. Sì, in effetti è così, perché Putin ha sempre negato che sarebbe scoppiato un conflitto. Sembrava quasi una cosa decisa negli ultimi tempi, poteva sembrare. In realtà c'era tutto un piano, e poi l'abbiamo capito quando il 24 febbraio è scoppiata la guerra, tutto un piano tendente a eliminare o attenuare qualsiasi problematica poi derivasse dallo stato di guerra. E infatti la Russia fino ad ora ha fronteggiato bene anche le problematiche economiche, anzi ha rilanciato e continua a farlo. Certamente andando avanti nel tempo io rimango dell'opinione che il paese che avrà maggior pregiudizio sarà proprio la Russia, però al momento c'è una situazione complicata più per l'Europa, perché la Russia ha questa arma di ricatto delle risorse energetiche, che per la Russia è comunque ovviamente resiste, però fa un po' sorridere di pensare a tutti quelli che dicevano la Russia da un momento all'altro va in default, eccetera, eccetera, no?
Sì, per un periodo, il primo mese di guerra eravamo sempre su questo tema. Adesso la Russia fallisce, eccetera, eccetera. Sì.
Era necessario non in borsa i titoli che hai messo, invece la borsa russa ha perso più delle altre, ma questo era inevitabile. Il rublo invece è tornato sui livelli anteguerra, quindi insomma non è che abbia avuto un grande pregiudizio. Diciamo che Putin è stato abbastanza scaltro, furbo, e ha giocato le sue carte. A questo punto dobbiamo vedere come la questione evolverà. E nel frattempo, come le diceva, c'è sempre questa emergenza energetica. Ma, direttore, ma guarda un po', dopo mesi che lei mi sente dire che è l'Europa che deve intervenire, dopo mesi il problema si solleva in modo marcato, cioè adesso Draghi, Macron dicono che l'Europa deve intervenire con un piano energetico che vada oltre quello presentato, il Power EU, cioè i 300 miliardi con esclusione di coloro che già hanno assunto debiti, ma guarda caso viene fuori dopo che sono 3-4 mesi che diciamo con lei, e io l'ho detto anche in tante altre interviste, che è l'Europa che deve farsi carico delle situazioni complicate, indipendentemente dal fatto che queste riguardino più o meno l'uno o l'altro paese. Sono situazioni in cui l'Europa deve mostrare la sua unità, la sua coesione, tanto sbandierata a chiacchiere, anche se alcune cose le ha fatte, ma ce ne sono da fare altre, e quindi l'emergenza energetica va fronteggiata con decisione, con nuovi mezzi, molti a fondo perduto, come ho sempre detto all'inizio. Inutile continuare a cincischiare e aspettare che manchi completamente l'ossigeno, perché tanto la situazione purtroppo non si risolve da un giorno all'altro, ma lo sapevamo anche 3-4 mesi fa, e anche il nostro governo, che è sempre intervenuto a sostegno, l'ho fatto anche qualche giorno fa, ma in modo alcune volte non troppo tempestivo e con risorse insufficienti, probabilmente anche il nostro governo ha fatto sempre affidamento sul fatto che alla fine l'Europa sarebbe intervenuta. E allora che intervenga l'Europa, non passiamo adesso in altri 2-3 mesi per pensare che tutto vada in rovina.
No, assolutamente. Il prezzo del gas sfiora i 134 euro, rettore, mercati in calo poi,
certo,
in Europa.
Perché
questa...
la tecnica è quella, ovviamente. No? La Russia manda meno gas, domanda e offerta, una legge economica che domina qualsiasi negoziazione, che la quantità di gas in circolazione, sale la domanda perché serve il gas per fare stoccaggi e il prezzo aumenta. Cioè, è talmente evidente e semplice, banale potrebbe apparire questa strategia russa, che però produce effetti a dir poco preoccupanti, ma che potrebbero diventare devastanti se ci si dorme ancora sopra. Quindi l'Europa intervenga, faccia quello che deve fare se vuole essere Europa, senza cincischiare. Guardi, questo mi sembra proprio un verbo figurato che esprime chiaramente la situazione. Sì, è difficile, bisogna fare le cose, non si può sempre, ma quando c'è una necessità e un'impellenza di carattere così straordinario, bisogna e bisognava già averlo fatto.
Sì, questo è il vero tema, il nodo centrale di questa situazione.
E anche perché
purtroppo anche perché, è andata in maniera diversa.
Così si presta il fianco a coloro che non sono convinti del progetto europeo. Perché le cose che ho detto vengono da una persona che è europeista, perché il mondo dovrebbe andare in questa direzione di integrazione, almeno a livello di conglomerati di stati limitati, perché la globalizzazione, questo concetto che nella sua accezione più positiva mi sembra difficilmente raggiungibile, è raggiungibile in altre accezioni, ma nella sua più positiva, cioè globalizzazione, si fa il mondo opera nel suo insieme in modo da tutelare gli interessi di tutti. Ci sono bei concetti, ma poi sono difficili da realizzare. Però lo sforzo di integrazione ci deve essere. E quindi, così facendo, l'Europa presta il fianco anche a coloro che hanno sempre criticato il progetto europeo. Abbiamo visto anche in Francia cosa è successo nelle ultime elezioni, no? Quindi c'è una recrudescenza di tutti del fenomeno, diciamo, non voglio affermare anti-europeista, però sicuramente non favorevole.
Rettore, questo è il quadro della situazione, sempre complicata. Intanto arriva la notizia che l'Italia e altri quattro paesi chiedono lo stop dell'auto a benzina e diesel sia differito al 2040. L'Italia in particolar modo lo chiede per i veicoli commerciali.
Sì, ma io credo, caro direttore, che poi queste date che sembrano assolutamente perentorie per tutta una serie di ragioni possano subire gli slittamenti, e probabilmente anche questo sarà un caso, perché una cosa è prevedere e fare le cose a tavolino, un'altra è programmarle nel lungo termine. La programmazione nel lungo termine è una cosa che insegniamo in economia aziendale quando parliamo di programmazione. La programmazione a lungo termine va continuamente rivista. Bisogna analizzare gli scostamenti, cioè le differenze che si verificano andando avanti, e far scorrere i piani. Quindi fare un progetto dal 2022 al 2035, 13 anni, è un periodo molto lungo e sicuramente degli aggiustamenti ci potranno essere.
Rettore, andiamo sui numeri. Lo spread a 208 in questo momento.
Lo spread, si ricorda, avevamo visto a 193 ieri mattina.
Sì,
poi
sì.
Era stata un'illusione perché ha ripreso a correre, e ieri ha chiuso intorno ai 205 punti e oggi da lì sale ancora un po', speriamo bene, ma ancora a un livello accettabile.
E poi abbiamo la borsa che reagisce in maniera positiva, non esaltante, però abbiamo un più 0,50% in questo momento.
Ma c'è un piccolo rimbalzo della borsa oggi, perché questa settimana è stata volatile, senza troppi strappi. Se chiudessimo oggi con questo risultato avremmo un risultato settimanale più o meno in equilibrio, vedremo. Certamente il rialzo è dovuto al fatto che i mercati americani e quelli asiatici questa notte sono stati globalmente positivi, e quindi anche quelli europei vanno in scia.
Rettore, grazie, buon lavoro con la sua
grazie
riunione.
Grazie a voi e buon fine settimana ad ascoltatrici.
Grazie, rettore, grazie anche a lei.